Bene, alla conclusione di questa lunga riflessione sul buon ladrone, vogliamo da una parte esprimere la nostra gratitudine al Signore perché ci ha guidato attraverso l'itinerario spirituale del buon ladrone, ci ha guidato dalla croce al paradiso. E quindi dobbiamo veramente dire ti lodiamo e ti ringraziamo Gesù perché hai risposto alla nostra preghiera e ti sei ricordato di noi. Anche noi abbiamo pregato col buon ladrone, con Disma, ricordati di noi e lui certamente si è ricordato di noi. E col buon ladrone siamo passati anche noi dalla sconfitta della croce alla gioia di una profonda conoscenza di Gesù. E ora siamo sicuri che la promessa che il Signore ha fatto al buon ladrone si avvererà anche per noi e si avvererà oggi. Oggi, in questo concreto oggi che noi viviamo con i nostri limiti, ricordiamo che l'oggi di cui parla spesso il Vangelo di Luca non è l'oggi inteso in senso materiale, ma è l'oggi storico. È l'oggi inteso come momento in cui Dio si rivela nella concretezza del nostro vissuto, della nostra storia fatta di fatiche, di fallimenti, di povertà, la nostra cultura che è pesante. Ecco, lì, in questo oggi, è in questo oggi. E, è l'oggi della... di questo Dio che è il Dio l'Emanuele, Dio con noi. È l'oggi, noi viviamo sempre, ormai siamo nell'oggi di Dio, nel momento dell'incarnazione e della risurrezione di Gesù, noi viviamo in questo oggi. È l'oggi della vita nuova, è la vita eterna, che è già cominciata, perché sennò sarebbe solo futura. Gesù non ha mai promesso la vita futura, ha promesso la vita eterna. E poi ha anche spiegato, questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio, è colui che ha mandato Gesù Cristo. Quindi, se è eterna, è già cominciata, se no sarebbe solo futura. E dunque è una vita che è già nuova per chi è stato battezzato e quindi è stato immerso in Cristo. E quindi non dobbiamo aspettare altro. È questo. Normalmente quando io traduco questo testo di Gesù che parla di vita eterna o di vita eterna, altri testi, preferisco parlare di vita definitiva, è un po' un abuso se volete perché è eterno, però perché la parola eterno purtroppo sono quelle parole inflazionate, no? A voi cosa avete in mente la vita eterna? L'eterno riposo dona loro Signore, insomma. Ecco, e allora ecco, questo è il rischio, capite? Cioè, di vedere la vita eterna come la definitiva risurrezione dei morti, ma questo, no, quella è l'ultima, questa è l'ultima parola che Dio pronuncerà nel momento in cui tutto sarà consegnato a Lui e finalmente lo vedremo faccia a faccia e vivremo in pienezza in Lui, ma questo sarà la fine dei tempi, tra qualche milione di anni, non lo sappiamo, anche se Padre Livio lo vuol far venire subito domani, ma comunque, ma non è questo, Gesù stesso dice, lo sa solo il Padre, per dire, non ve lo voglio dire, e poi San Paolo dice, sarà solo quando tutto sarà stato consegnato nelle mani di Gesù e Gesù consegnerà tutto al Padre, allora sarà la fine, capite che ce n'è di tempo ancora, c'è tutta la Cina, l'Asia, eccetera, e poi finito di là bisogna cominciare con l'Europa perché siamo già a terra, per cui non è che ci sarà proprio non siamo qui con l'orologio in mano a dire, siamo qui, momento, dietro l'angolo, no, c'è ancora molto. Ebbene, allora questo oggi di Dio è l'oggi di chi comincia a sperimentare la novità della vita e questo oggi, capite, è l'oggi di chi avendo sperimentato che l'amore vince sulla morte, vive già la comunione con Dio, perché Dio è colui che ha vinto la morte sempre, la morte che non vuol dire solo la decadenza fisica, la fine del nostro corpo mortale, ma la morte intesa come distruzione di ciò che rende l'uomo uomo, questa è la morte, molto di più, capite? Ecco, allora noi vorremmo essere davvero, dire oggi un po' la nostra preghiera, la nostra riflessione vorrebbe essere una specie di ringraziamento, una specie di cantico di riconoscenza. Intanto vi propongo ancora un salmo che spesso io ho commentato e che vi presento di nuovo, è il Salmo 33, è molto lungo ma è anche molto bello. Comincio con leggere il Salmo 33. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio del Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita, brama lunghi giorni per gustare il bene, preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male, fa il bene, cerca la pace, perseguila. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori per cancellarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. La malizia uccide l'empio, ma chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. Ecco, intanto se voi guardate, questo salmo è un salmo che viene chiamato, almeno nell'ebraico, è un salmo alfabetico, perché sulla Bibbia probabilmente ci sarà Aleph, Bet, Gimel, eccetera, no? Perché? Perché è un salmo che è composto da 22 parti, 22 lettere d'alfabeto ebraico, e anche perché nella lingua ebraica ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto diversa, un po' vengono chiamati anche preghiere acrostiche, salmo acrostico, sono quei salmi che serve, è una mnemotecnica, no? È un po' come quelle cose per cui uno, sapendo che una cosa comincia A, B, C, D, è più facile da ricordare, così il famoso discorso in P, non so se conoscete, Pier Paolo Pitti, Pio Prete Pisano, Prevosto Pacato, passeggiava portando panettone e prezzemolo per parenti poveri, passò Ponte Pietro Popo, pronunciando patetiche parole, prima penso poi parlo, perché parole poco pensate potrebbero produrre pronti pregiudizi. E credete che tutto il discorso in P è tutto in P, no? Uno in bocca le P è una mnemotecnica per imparare attraverso la ripetizione di alcune lettere, alcune parole con la stessa lettera, impara. Così i salmi, alcuni, siccome loro non sapevano scrivere, ecco, c'era questa mnemotecnica, si partiva con ogni parola, cominciava con una lettera d'alfabeto e poi alla fine si erano 22 versetti. E presenta ben due motivi questo salmo. Il primo è una benedizione, lode e ringraziamento al Signore. Comincia con una benedizione. E il motivo della lode è espresso attraverso dei verbi molto belli. C'è il verbo benedire, gloriarsi, celebrare, guardare, ascoltare, temere, si arriva addirittura fino al gustare, ma soprattutto, notate, guardare, ascoltare, gustare vogliono esprimere la concretezza del rapporto col Signore, che è il Dio della consolazione e della gioia. Non è una gioia impalpabile, ma è una gioia che è un vedere, toccare, guardare, cioè è una gioia che passa attraverso i nostri sensi fisici. Il Signore ci vuol dare una gioia che è una gioia globale, non è una gioia solo, ma è una gioia dello spirito. Nella Bibbia non esiste questa dimensione che noi continuiamo a chiamare spirito, c'è la dimensione dell'uomo, e l'uomo, essendo anche concreto, ha bisogno anche di una gioia che è la gioia degli occhi, del vedere, del contemplare, del toccare. E coloro infatti che hanno toccato con mano l'amore potente e tenero del Signore sono gli umili, gli emarginati, coloro che cercano il Signore. Avete sentito che dice i poveri sono veramente, fanno questa esperienza, i ricchi impoveriscono e hanno fame, e invece che si confida nel Signore non manca di nulla. E questo salmo esprime proprio questo capovolgimento di realtà. I motivi della lode quindi vengono elencati, se voi guardate c'è un crescendo. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato, libera da tutte le angosce, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Cioè si parte da un cercare il Signore fino a fare un'esperienza di intimità profonda, cioè il messaggero di Dio, cioè che è Dio stesso, è un modo per evitare il nome di Dio. Quando noi nella Bibbia, nell'Antico Testamento, troviamo l'angelo del Signore, 9 volte su 10 non si parla di quelle creature impalpabili, eccetera, no, si parla di, è un modo per dire Dio. Siccome è proibito nominare il nome di Dio, uno dei modi era colui che è nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, cioè tu sei Dio, Padre nostro che sei Dio, e oppure veniva usato l'angelo del Signore. L'angelo del Signore si mise nel roveto ardente, come l'angelo del Signore, vuol dire, il Signore si nascose nel roveto ardente, è vero che non dice io sono l'angelo del Signore, io sono Dio, sono il Dio dei tuoi padri, cioè è un modo per dire Dio, ecco, sempre l'angelo. Allora, dire che l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono li salva, vuol dire Dio ti rende partecipe della sua intimità, cioè ti porta nella sua tenda. La tenda era il primo luogo dove Israele venerava Dio. Ecco la tenda, ricordate la tenda del convegno? La tenda dove veniva messa l'arca dell'alleanza. Cioè, siamo in cammino, siamo un popolo peregrinante nel deserto e facciamo esperienza di intimità col Signore nella sua tenda. Lui ci accompagna, ci guida. E nella prima parte di questa preghiera possiamo dire che la vita dell'autore di questo salmo, l'orante, è presentata attraverso l'esperienza della ricerca del Signore e anche del timore. Il timore, chi teme Dio, si parla sempre di teme Dio, no? Ora, il timore è la filiale preoccupazione di non deludere l'amore del Signore, ma di rispondergli in modo adeguato. Non è la paura di Dio, Il timore di Dio, quante volte Manzoni, se voi leggete soprattutto Manzoni, trovate spesso nella Promessi Sposi il timore di Dio, no? Oh, che uomo senza timor di Dio, una volta c'era questo modo di dire, Manzoni lo prende, timor di Dio, vuol dire uno che non ha la preoccupazione di non deludere l'amore del Signore e di rispondergli in modo adeguato, cioè non conosci Dio e dunque non conoscendolo lo trascuri, ecco la mancanza di timor di Dio, è il timore filiale, è la preoccupazione del figlio che dice Dio mi vuol tanto bene, è mio padre. Cosa posso fare per rispondere in modo giusto, in modo adeguato, così da non deluderlo? Capite che è diverso, la paura, non è la paura, è il timore di Dio. Quindi da una parte si comincia con l'esperienza della ricerca, cerco il Signore, poi alla fine l'ultima esperienza è quella del vivere il timore di Dio. Il secondo motivo del Salmo è un'istruzione, avete visto, la prima parte comincia con l'esperienza vissuta, la seconda parte dice, comincia con venite figli, ascoltatemi, cioè io ho capito chi è il Signore, ho fatto esperienza di Dio, ho toccato con mano quello che Lui ha fatto per me, e quindi questo autore che ha sperimentato nella sua vita la fedeltà di Dio, questo Dio che è così amorevole, così paterno, invita gli uditori a scoprire nel timore di Dio la strada per la felicità. E il centro di questa seconda parte sono i versetti 18 e 19. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Cioè, perché devi temere il Signore? Perché lo devi amare? Ma perché Lui è un padre tenero, attento, è un padre vicino, è, potremmo dire, il Dio con noi. Io leggendolo dicevo, ma questa è la descrizione letterale di quello che è accaduto al buon ladrone e a tanti altri umili di cui parla spesso il Vangelo. Cos'è accaduto al buon ladrone? Gridano, il Signore li ascolta, li salva dalle loro angosce, è vicino chi ha il cuore ferito, salva gli spiriti affranti. Sono le quattro esperienze, quattro cose. Gridano e li ascolta, li salva, poi è vicino, li salva gli spiriti affranti. Vuol dire che il Signore in tutto l'orizzonte della tua vita ti è accanto. Il numero 4 è il numero della terra, esprime quindi l'orizzonte della vita, nord, sud, est, ovest. Dio ti è vicino in ogni esperienza, dalla più drammatica alla più gioiosa. Lui è con te, Lui è l'Emanuele. Ecco, una volta io vi invito poi a riprendere questa preghiera. Io credo che c'è uno stile nei salmi, una sapienza di preghiera nei salmi che ci aiuta a diventare sempre più sensibili a un modo di pregare che è un modo di pregare biblico. Dio sa che noi non sappiamo pregare, anche San Paolo lo dice, no? Non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo domandare, per quello che Dio manda lo Spirito Santo e lo Spirito Santo grida dentro di noi, papà, è Lui che ci mette sulle labbra le parole giuste. E poi è bellissimo perché i salmi sono nell'Antico Testamento, che è parola di Dio, tutta la Bibbia è parola di Dio. Quindi è come se Dio, siccome noi non sappiamo cosa dire, ci mettesse sulle labbra le parole da dire. È Lui che le ha ispirate queste parole, quindi non esistono parole più gradite. Più che ripetergli le parole che ci suggerisce Lui, non può non esaudirci, capite? Siate furbi, ecco, qui insomma la prima cosa, Lui te lo dice, te lo mette lì, ti mette tutto in bocca e tu non neanche le usi, ma devo andare a cercare le preghiere di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ma guarda, c'è quella di Gesù, c'è quella di Dio, allora, ripeti queste parole, perché vai a cercarle altrove? Noi siamo un po' così, no? Viene in mente quando faceva il professore di greco, c'era il mio compagno, tutto ligio, e lo interroga sulla versione di greco, e c'era, noi avevamo dei professori che erano terribili, c'era uno che diceva, vedi questa bella cartolina, la metti in basso dove ci sono le note, per cui tu non potevi mai dover avere il testo greco davanti e le note coperte dalla cartolina. Poi c'erano delle persone sataniche come me che prendevo la cartolina, la prendevo e la mettevo di là, poi avevo le note qui. Allora, mi ricordo con un mio compagno che era tutto ligio, e c'era un professore invece quell'anno che non era così, lui diceva, ma sono le note, usatele, ma lui ligio. Allora cos'è questa parola, cos'è questo verbo, leggi, che analisi è? Lui, vai al posto. La tua giaculatoria deve essere Domine fac me furbum, Signore fammi furbo. C'è scritto sotto, leggi, c'è scritto sotto, leggi. Ecco, Domine fac me furbum, cioè doppiamente quattro, perché è dato bene la prima del pezzo dell'interrogazione, ma potevi essere anche più furbo, cerca sotto, c'è lì, ce l'hai lì e non leggi, per essere... Se il professore ti dice dillo, è lì, devi solo leggere sotto, c'è scritto, no? Poi ci sono quelli che non leggono neanche quello che c'è scritto, ricordate? Allora, l'esame di riparazione quando ero insegnante, con l'insegnante di italiano vicino, ne ho ascoltato di tutti i colori, non dico quelli di... quelli di latino poi venivano fuori tutti i colori, ma quelli di italiano ancora peggio, italiano, allora c'era pianto antico, l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano, il verde bellograno dei bel vermigli fiori. Allora, cosa sta dicendo il Carducci? Ah, sta parlando di suo figlio Dante. Ebbene, perché così disperato? Perché parla di, con disperazione, perché è morto suo figlio Dante, ah bene, e perché è così disperato? Quanti figli aveva Carducci? Oh, allora, ma c'è scritto, perché c'è scritto, no? Estremo unico fior, quindi tu fior della mia pianta, percosse nelle dita, tu dei nuclei di vita, estremo unico fior, estremo perché sono vecchio, ultimo, unico, l'unico figlio, c'è scritto, quanti figli aveva? 13. 13? Eh sì, e dove le leggi? Sei nella terra fredda, sei nella terra negra, più il figlio Dante che è morto, 6, 6, 12, più 1, 13, capito? Ecco, allora si può leggere anche con ciò che non c'è, no? Allora, 6, 6, 12 più 1, 13, no, il 6 è diventato non voce del verbo essere, ma è diventato il numero, e questa è una delle cose che...
Ma è vera?
Sì, 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 proprio testimone oculare, i 13 figli di Carducci. Un'altra se n'è andata sdegnata dicendo che il professore voleva proprio bocciarmi. Dico, ma perché? Non va bene, il professore dice, ma dimmi almeno come si chiamava il figlio, la figlia, il padre della figlia di Iorio. Perché non ho visto cosa bene, niente. Dimmi almeno chi era il padre della figlia di Iorio. È venuta via, guarda, ce l'ha messa tutta per bocciarmi. Mi ha chiesto perfino il padre della figlia di Iorio. Iorio, che vuoi che sia? Il padre della figlia di Iorio. Questo qui non sapeva più cosa dirgli per facilitarla e questa qui arrabbiata a morte. Ecco, però ecco, è vero che noi non riusciamo neanche a vedere delle cose che ci sono. E allora, però... il Signore dice, te lo do io i salmi, prendili, usali, sono la parola mia che metto sulle tue labbra, servitene. Ecco. O Gesù, dopo aver ascoltato, veduto, gustato il tuo amore, non abbiamo altro desiderio se non di seguirti, di gustare una profonda vita di comunione con te. Al nostro grido tu hai risposto, ci hai liberato da tutte le nostre angosce e ora siamo sicuri che nulla ci potrà più separare dal tuo amore e nessuna forza del male potrà mai soffocare la fiamma che tu hai acceso in noi. Guidaci, ti preghiamo, perché non ci allontaniamo dalla meta, né mai per debolezza o superficialità perdiamo di vista te, che sei la nostra guida. La via su cui vogliamo camminare, la luce che ci illumina, mandati, preghiamo, il tuo angelo che ci consigli nei momenti di dubbio e combatta al nostro fianco quando la tentazione ci fa perdere il gusto delle cose di Dio. E quando la croce ci sembrerà insopportabile, ripetici, ti preghiamo, Gesù, oggi sarai con me nel paradiso. O Maria, tu che sei l'aiuto vero di ogni cristiano, sostienici nel nostro cammino di discepoli del Signore e con la tua intercessione ottienici la grazia della perseveranza. Amen. Dicevo, siamo l'ultima tappa, abbiamo voluto guardare un po' anche in questa preghiera come agisce e come ha pregato il buon ladrone, e quindi la preghiera del buon ladrone è la risposta di Gesù. Oggi sarai con me nel paradiso. Rileggiamo dunque il nostro brano per l'ennesima volta. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche hai timore di Dio e sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Abbiamo visto nel Salmo la parola, il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. E ancora, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. E queste promesse che noi abbiamo pregato e preghiamo nel Salmo 33, sono promesse veramente belle. Gesù farà eco a questa promessa con una affermazione perentoria che noi troviamo in Luca 18, 7-8. E Dio non farà giustizia ai suoi che gridano giorno e notte verso di lui, li farà attendere a lungo, vi dico che farà giustizia prontamente. Molto bello questo Dio che fa giustizia prontamente. È un eco a questo salmo, è come se Gesù avesse nelle orecchie proprio questo salmo 33, quando parla questo Dio che è vicino allo salva gli spiriti affranti, poi che non venga prontamente in aiuto a coloro che gridano giorno e notte. Così è accaduto al centurione che aveva detto Dio una sola parola. Così è accaduto a Zaccheo. Zaccheo non ha detto neanche una parola. Se voi leggete il brano di Luca 19 dove c'è la storia di Zaccheo, cioè Zaccheo è che è solo l'uomo del desiderio. Desiderava vedere Gesù, desiderava, siccome desiderava sale sull'albero per poterlo vedere, un desiderio dunque che viene frustrato perché ripetutamente, perché quando è giù è piccolino e non ci vede e la gente gli fa siepe, quando è su non riesce a capire chi è Gesù perché sono tutti uguali, Gesù non è che portava un'aureola o che avesse qualche cosa di speciale per distinguersi dagli altri perché era un uomo e quindi essendo uomo era uguale a noi, e allora come fai a saperlo se tu non lo conosci prima? Ed ecco che è Gesù che risponde, no? È molto bello, eh? Al centurione che aveva detto di una sola parola, Gesù ha risposto prontamente. E a Zaccheo addirittura una preghiera solo pensata appare e gli si rivela, voglio fermarmi a casa tua. Pensate anche alla donna, alla preghiera muta della donna che aveva il flusso di sangue e che non parla perché se grido a Gesù e lo supplico, tutti mi prendono a sassate perché sono impura, perché ho un'infermità vergognosa e non posso rivelarlo. La risposta di Gesù alla brevissima preghiera del buon ladrone assomiglia a quella data a Zaccheo. Ricordate a Zaccheo, dice, oggi devo fermarmi a casa tua, cioè sarai mio ospite. E anche qui Gesù dice, oggi. In croce la brevità della risposta di Gesù è più comprensibile, cioè il tempo è misurato. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. E ogni parola risponde alla preghiera. Questa era una preghiera imprecisa, perché era una preghiera totalmente fiduciosa. Il buon ladrone non fa una precisa preghiera, dice ricordati di me, Signore. Non importa, qualcosa, non lo so nemmeno io cosa domandarti, perché non sono degno di nulla, cosa ti posso dire? Solo un ricordo, qualcosa di fuggevole, portami dentro di te, nel tuo cuore. E invece Gesù la supera, supera infinitamente la domanda di quest'uomo. Comincia intanto con, ci soffermiamo sulle parole, amen, amen, in verità. Amen vuol dire in verità. È una preghiera solenne, è una promessa solenne. È un modo per introdurre un discorso tipicamente aramaico ed era usato soltanto quando si sta dicendo qualcosa di veramente importante. Nel Vangelo Gesù usa questa formula nelle dichiarazioni forti, che lo coinvolgono totalmente, che non devono lasciare alcun dubbio. Nella lingua aramaica, riportata tale quale nell'originale greco di Luca, Luca dice Amen. Questa espressione è familiare, Amen, noi lo diciamo sempre, Amen. È aramaico, è ebraico, è uguale. in greco è Amin o Amen, è la stessa cosa, e in latino è diventato Amen, per cui vedete noi ci parliamo tante lingue, eh? Quando diciamo Amen parliamo l'ebraico, quando diciamo Kyrie eleison parliamo in greco, quando diciamo Ave Maria grazia plena diciamo passiamo al latino. Sì, io mi ricordo che c'era una signora che diceva, ma sai, io ho una mia vicina, che lei è il dono delle lingue, anche mia nonna ce l'aveva. Ah sì? Certo. Non sapeva né leggere né scrivere, ma diceva il rosario, cioè, Amen, aramaico. Diceva, chiedi a lei, il greco. Poi diceva, Ave Maria, grazie a te, Dominus Tecum, latino. Però parlava il dialetto, altra lingua naturale, prima lingua è il dialetto e poi qualche volta qualche parola italiana, allora, lo dico così. Quando parliamo in lingue. Ecco, allora, dicevo, è la lingua originale di Gesù. È stata tradotta spesso con sì, oppure così sia, ma amen non vuol dire né sì né così sia. Paolo, quando parla di Gesù, dice, non è stato un sì e un no, ma è stato un amen, cioè dedizione totale. San Giovanni nell'Apocalisse dà a Gesù il nome di Amen. Io sono l'Amen, il testimone fedele e verace, Apocalisse 3,14. Ora, quell'Amen, detto da Gesù in croce, è dunque il segno di una fedeltà che non è solo promessa, ma anche va al di là di ogni promessa. È come se Gesù dicesse, ti sei affidato da me, ti sei affidato a me e non sarai deluso. Potremmo dire così, io ti garantisco che, ti giuro che, questo è una specie di, noi potremmo dire, mi caschi la vista se non è vero quello che ti dico, cioè è una specie di sottolineatura forte per dire è verissimo, cioè è così vero che sono disposto a giocarci tutto, ecco, è un giuramento, potremmo dire così, no? Quindi c'è una promessa forte, poi c'è oggi. Il ladrone aveva chiesto, ricordati. Gesù risponde, non avrò bisogno di ricordare, perché tu sei già con me. Io ti porto con me. Partiamo insieme. Bellissimo questo, no? Partiamo insieme. La preghiera fatta con fede è irresistibile. Se poi sei umile, uno degli ultimi a fare questa preghiera, allora si spalancano le porte del paradiso immediatamente. Egli aveva chiesto di essere portato da Gesù almeno nel ricordo, di stare con lui almeno in quanto pensato, e Gesù lo rende partecipe della sua gloria pienamente, subito, oggi. È davvero uno degli ultimi che ottengono di passare nel regno dei primi, il regno di coloro che hanno capito e hanno potuto bere il suo calice, ricordate, no? Puoi bere il mio calice, puoi essere immerso nella mia esperienza. Bene, lui è stato immerso, è stato battezzato in questo battesimo, e ha potuto bere il calice di Gesù, quindi può sedere alla sua destra, alla sua sinistra, è uno di quelli a cui è stato dato dal Padre, è uno degli ultimi che ottengono il regno ed entra tra i primi. È bellissimo questo oggi. Notate bene che nel Vangelo di Luca la parola Semeron si trova almeno 5 volte, ed è la parola che apre e conclude la vita di Gesù. Quando Gesù nasce a Betlemme, gli angeli vanno dai pastori, cosa dice l'angelo ai pastori? Oggi nella città di Davide è nato a voi il Salvatore, che è Cristo Signore, oggi. Cioè è cominciato l'oggi di Dio, è cominciato il tempo della profezia che si realizza, è il tempo della realizzazione. Secondo momento in cui Gesù usa oggi, quando Gesù entra nella sinagoga di Nazaret, anche lì, quando gli viene dato il rotolo di Isaia, lo legge, lo apre e poi dice oggi. Queste parole sono avvenute nei vostri orecchi, cioè nel momento in cui le avete udite queste parole si sono realizzate, cioè è cominciato l'oggi di Dio, cioè quella profezia si è compiuta, È cominciato il tempo di Dio, è cominciato il nuovo tempo, l'anno di grazia del Signore, che era l'anno giubilare. Noi cominciamo tra poco l'anno giubilare, no, con la Domenica della Misericordia. Ebbene, l'anno giubilare straordinario, ecco, l'anno giubilare che è questo, l'anno della remissione totale e senza nessuna eccezione, incondizionata, una remissione totale. Allora, è cominciato questo tempo, secondo momento. Terzo momento lo troviamo per due volte, la storia di Zaccheo. Scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. È cominciato, no, prima di Zaccheo ce n'è un altro, la donna curva, vi ricordate la curva, la donna curva che Gesù entra nella sinagoga, c'è questa donna curva e Gesù la mette in piedi, no? La gente, finito di vedere questa cosa, in quel momento dicono: oggi abbiamo visto cose meravigliose, è cominciato l'oggi di Dio, finalmente possiamo vedere come Dio opera. Quarto, in questa volta, ripetuta due volte qui, in Zaccheo. E Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua, notate bene, non dice vorrei, devo, cioè tu sei così bisognoso di me, hai un desiderio così grande che io non posso resistere al tuo desiderio, devo fermarmi a casa tua. Ricordate il commento che fa Sant'Agostino al Salmo 37. Dice, il tuo desiderio, ecco la tua preghiera, non potrai pregare sempre, ma potrai desiderare sempre. E se tu desideri, il tuo desiderio diventa preghiera. Ecco, Dio esaudisce il tuo desiderio. Il desiderio di Zaccheo, senza essere espresso con le parole, viene esaudito subito direttamente da Gesù, Zaccheo. E per la seconda volta, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché anche egli è figlio di Abramo, quando tutti si lamentano dicendo, visto, è andato in casa di un peccatore, bene, è arrivato l'oggi di Dio, è l'oggi in cui Dio trasforma la sua comunità in un ospedale da campo, come direbbe Papa Francesco, è l'oggi in cui si verifica veramente la misericordia, è l'oggi del tempo nuovo dove nessuno è escluso, dove tutti sono accolti per quello che sono. Notate bene, l'accoglienza di tutti per quello che sono, che non vuol dire che allora tutti hanno diritto ad essere quelli che non sono, perché ogni tanto noi confondiamo questo, cioè quando arrivano delle cose equivoche, no? I giornali poi sono di una specialità, i giornalisti a storpiare le cose, no? Il Papa ha telefonato a una transessuale che gli aveva scritto dicendo mi sento esclusa, tagliata fuori da tutti, gli dà l'appuntamento e la incontra, o lo incontra, non si sa bene dire perché era una transessuale, ma subito i giornalisti a dire, ah, allora il Papa benedice, ma certo il Papa benedice tutti, anche i transessuali, però non dice hai fatto bene, io ti accolgo perché sei una persona che sta soffrendo, e quindi tutti quelli che soffrono, io li accolgo, anche gli omosessuali, i transessuali, ma tutti, però devo aiutarli ad accettare la loro situazione e a viverla in pienezza. Che non vuol dire che allora, ma sì, dai, allora se vuoi farlo, fallo, ma no, ma questo qui no, questo qui è la confusione. Cioè, il confondere l'accoglienza e il rispetto con il foglio di via, perché tutto è lecito, perché dato Dio è grande misericordioso, così confusione, un'altra cosa. Misericordia che non è confusione, capite? Cioè, il Papa vuole che tutti siano se stessi e Dio ci accoglie tutti, con le nostre magagne, con le nostre povertà. Perché non esiste un peccato che sia più grande dell'altro, perché tutti i peccati sono un no all'amore di Dio, e ogni volta che tu dici di no all'amore di Dio sei fuori e sei infelice dentro, e Dio ti dice, ma guarda che io ti accolgo, non ti giudico, non è che ha detto al buon ladrone, bravo, fai così e vedrai, hai visto che sei andato bene, hai rubato fino in fondo e poi adesso se arrivi anche in paradiso per primo, continuate così. Quindi tutti i ladroni facciano così ancora, ma non mi ha detto, cioè i giornalisti avrebbero tirato questa conclusione, capito? All'adultera che Gesù dice non ti condanno, non è che Gesù ha detto, brava vai avanti a tradire tuo marito, ma no, dice, io non ti condanno, cioè nel senso che io non punto il dito contro di te. No? Ricordate che il gesto del gettare i sassi aveva un significato profondo, da leggere il Levitico, anche il libro di Deuteronomio, si parla della lapidazione di chi sbaglia, la lapidazione era solo per la bestemmia e per l'adulterio, erano i due casi solo di lapidazione, perché così rigetterai da te il male. Cosa fa uno quando getta il sasso? Lo rigetta, cioè il male è come un sasso e io lo rigetto lontano da me. Allora Gesù dice, sei pronto a gettare i sassi a questa donna, ma tu hai rigettato davvero il male da te? Se tu non hai rigettato il male da te, questo è soltanto il colpire gli altri, comincia a rigettare. Allora, chi è senza peccato? Cioè, chi ha già rigettato il male da sé, cominci la lapidazione. Non so se avete capito la profondità del gesto. Sono due gesti che Gesù chiede, di cui uno è implicito e l'altro è esplicito. Non so se sono riuscito a dare l'idea, no? Rigettare il male vuol dire prenderlo e gettarlo lontano. Allora, quando io prendo un sasso e lo getto lontano, voglio dire, questo male io lo getto lontano. E quindi, siccome tu rappresenti il male, io lo getto su di te. Però ha come significato profondo che io ho già rigettato dentro di me il male. E Gesù dice, voi siete venuti qui per lapidare questa donna, bene, ma l'avete rigettato il male dentro di voi? Se l'avete davvero rigettato, gettate il sasso. Per quello che dice chi è senza peccato. Chi è senza peccato vuol dire chi ha già rigettato il male comincia a gettare anche i sassi. Adesso è chiaro? Cioè, sono due i rigetti da fare, perché il primo è il secondo è quello che deve significare il primo, deve esprimere concretamente il primo. Ma siccome noi siamo sempre pronti a gettare i sassi, ma non abbiamo fatto il primo gesto, che è quello di rigettare il male da noi, capite? Siamo sempre un po' come quelli che vanno a gridare Roma ladrona e poi dopo si scopre che Bergamo è ladrona come Roma, cioè si fa in fretta a puntare il dito sugli altri, no? Capite? Si fa in fretta a fare mani puliti perché si hanno i piedi prensili. Ma questo lo guardate quando mi ricordo ero a Sesto San Giovanni e gli studenti sono terribili perché sul cavalcavia che superava il viale Zara per andare dall'altra parte della scuola, lì passavano gli studenti con lo spray, ci parlava continuamente di mani pulite, mani pulite, mani pulite, e c'era scritto mani pulite, due punti, piedi prensili, certo, no? Li prendono coi piedi, hanno i piedi come le scimmie, quindi hanno le mani pulite. Ecco, si fa in fretta a tirare i sassi quando noi abbiamo di riserva i piedi, poi, no? Ah, io ma non tiro i sassi, però li tiro coi piedi, magari, capite? Ecco l'oggi di Dio, no? Allora il buon ladrone è davvero uno di questi che sono entrati per primi, ma la gioia più grande di questo nostro fratello di Disma non è tanto di andare in paradiso, questo già sarebbe sufficiente a colmare il cuore anche più incontentabile, ma è quello di andarci con Gesù, capite? Con me. In effetti Gesù non dice oggi e basta, dice oggi con me. San Giovanni Crisostomo commenta, Giovanni Crisostomo è sempre bello, ve lo dicevo già oggi, è un grande onore entrare in paradiso, ma è un onore ancora più grande entrarvi con il Signore. Bellissimo, eh? Occorre tuttavia che ci fermiamo un istante su questo sarai con me. Si avvera qui quello che i mistici chiamano dimorare in Gesù. Del resto Gesù aveva esortato spesso a rimanere in Lui, rimanete in me, io rimarrò in voi, rimanete nel mio amore, è il famoso capitolo 15 di Giovanni. Così agli apostoli Gesù aveva detto, venite e vedrete, andarono e rimasero con Lui tutto quel giorno, cioè questo rimanere che è tipico. Ora i biblisti hanno notato che tra i vari modi per esprimere la preposizione con in greco, San Luca ha messo sulle labbra di Gesù quello più significativo. Non viene usato, il modo più comune è come il latino, c'è cioè il cum, no? E in greco si chiama syn, che si usa per esprimere una vicinanza banale, come quando uno dice io passeggio con qualcuno, si dice io passeggio syn con qualcuno, uso il syn. Ma San Luca usa metà, che è molto più forte e che vuole esprimere nel greco una stretta associazione, una condivisione di vita, una comunità di destino. Quindi quando Gesù chiama gli apostoli per nome, dopo un'intera notte di orazione, Marco 3:13, perché stessero con lui, usa questa stessa parola, dice metà su, con lui, non dice sun, ma metà, cioè comunione di destino, comunione di, non solo andare a passeggiare, poi vabbè, sai, capite, amici di merenda, no? Ma qualcosa che ci prende, stesso destino, stesso cammino, stessi desideri, idem belle et idem nolle, veramente l'amicizia più profonda, no? Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Quindi è questo stesso, pensate ancora, è lo stesso desiderio che Gesù esprime per la Pasqua, Luca 22:15, dove dice ai suoi discepoli: ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Anche qui, sin. E lo stesso con me, che si ritrova anche nella preghiera sacerdotale, il Vangelo di Giovanni, il famoso capitolo 17, la preghiera sacerdotale, 17:24, Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me, sin, anche qui viene usato, sin, metà. Dove sono io? L'Antico Testamento aveva preparato questa realtà straordinaria e imprevedibile. Essere con Dio, averlo con sé. Pensate, il timoroso Mosè riceverà la promessa: io sarò con te. Egli stesso poi continuerà a domandare: cammina con questo popolo. Essere col Signore, avere Dio con sé, traduciamo Emanuele, Dio con me, Dio con noi, Dio è con me, è l'oggetto delle promesse divine. E Gesù è colui che realizza queste promesse in maniera definitiva. Ecco perché è l'oggi. L'oggi è il tempo definitivo che non cambierà più, perché ormai siamo in un oggi che sarà un oggi per sempre. E dunque questo oggi è il tempo che ormai è diventato eterno. Siamo nell'oggi eterno e in questo oggi noi stiamo vivendo questo stare con Lui. E Gesù lo realizza, dicevo, non solo, ma continua a realizzare queste promesse attraverso i sacramenti, pensate all'Eucaristia, è il luogo dove Egli è presente in corpo, sangue, anima, divinità. Ricordate come si conclude il Vangelo di Matteo? Matteo 28, io sono con voi, metà, anche lì, con voi fino alla fine del mondo, sono tutt'uno con voi. Allora, se io mi lascio mangiare da voi, mi trasformo in me. E quindi sarò sempre con te, perché divento te, tu diventi me e io divento te. Chi mangia di me vivrà grazie a me, il per me, che viene tradotto in italiano, vivrà per me, vuol dire vivrà grazie a me. L'Eucaristia che cos'è? È l'anticipo, è il pegno dell'unione profonda che ci sarà nella vita definitiva, nella vita eterna. E noi, a noi, non è data la possibilità di una intimità simile a quella degli apostoli o del buon ladrone. Gesù concede a lui questa grande intimità, però la dà anche a noi, per esempio quando facciamo l'adorazione eucaristica, quando riceviamo l'Eucaristia, nella preghiera, nella meditazione della parola di Dio, nell'amore per i fratelli, in tutti i sacramenti. È vero che noi non contempliamo ancora Gesù faccia a faccia, ma abbiamo già in anticipo il paradiso in questa sua presenza in mezzo a noi, in questi suoi doni. Capite che il nostro guaio è che noi siamo talmente assuefatti, talmente abituati a tutto questo, che perdiamo il gusto. Non ci rendiamo neanche conto di essere già partecipi della vita eterna, proprio perché cos'è questa vita eterna? Conoscere te, unico vero Dio, colui che hai mandato Gesù Cristo. E questo è bellissimo, cioè io rimango sempre sconcertato quando trovo in giro gente che viene e mi dice: sa, io sono andato da una persona che ha visto la Madonna. Dico: beh, ok, ho visto la Madonna, poi lo ringrazi. Ah, ma perché? Ma scusa, ma tu puoi vedere Gesù tutti i giorni, sei lì, ce l'hai qui, vai a cercare quelle che... Ah, ma quella ha le locuzioni interiori, ma anch'io ho le locuzioni interiori, quando il mio spirito mi dice... stai facendo il bene, bravo, è una locuzione interiore, che cos'è questo? È lo spirito. Quando lo Spirito Santo mi dà delle buone intuizioni per poter fare il bene, mi spinge verso il bene, è una locuzione interiore, è tipica dei battezzati la locuzione interiore, non è di qualcun altro. Ah, ma quella è l'elocuzione interiore? Sì, mi stupisco che tu non ce li hai, tutte le abbiamo. Cioè, vai a cercare le cose straordinarie e non accetti lo straordinario che ti è dato ogni giorno, che è questo Gesù presente nell'Eucaristia. Vai lì, mettiti in ginocchio davanti a Lui, Lui ti cambia. Ricordate quello che diceva Benedetto XVI quando a Colonia ai giovani ha detto: la potenza dell'Eucaristia è più forte di 1000 bombe atomiche, quindi è più forte dell'ISIS. È che noi non ci rendiamo conto di questa realtà, capite? Questo è il guaio. Noi andiamo a cercare il veggente, la veggente, lo straordinario, la cosa, e dimentichiamo invece la realtà che è quella più comune, perché ce l'abbiamo lì, insomma. Vado a cercare gli occhiali e tiro su, capite? Ecco, anche lì, insomma. Anche noi, allora, alla fine, oggi pomeriggio, questa sera, vorremmo provare a renderci consapevoli di questa grazia della presenza di Gesù che è con me. Il Salmo 33 che abbiamo pregato prima, che vi ho presentato prima, ci ha detto: guardate a Lui e sarete raggianti di gioia. Proviamo così, proviamo solo a guardarlo, proviamo a guardarlo e a lasciarci guardare. Suggerisco anche di ripetere alcune parole di Gesù che esprimono il suo desiderio di stare con noi. Ho desiderato ardentemente stare con te, o ancora, oggi sarai con me. Io sono con te ogni giorno, oggi voglio fermarmi a casa tua, ti ho scelto perché tu stia con me. Ecco, possiamo trovare un po' di tempo oggi pomeriggio, visto che c'è il tempo, non avremo l'adorazione là nella cappella grande, ma c'è qui la cappellina, c'è l'Eucaristia presente, è lì, perché è l'unico luogo dove c'è l'Eucaristia. Però star lì un po' cuore a cuore col Signore. Non è necessario alla fine di questo triduo pasquale fare delle cose straordinarie, però sarebbe bello un proposito concreto, quello di esprimere praticamente il nostro desiderio di camminare nella direzione suggerita da Gesù, per esempio accorgerci che davvero Lui è il Dio con noi e diventare noi la comunità cristiani del Dio con noi. Sarà vero che noi siamo la comunità del Dio con noi, ci lamentiamo spesso che Lui non è, ma dov'è il Signore? Ma è lì, ce l'hai lì, non ti rendi neanche conto. Ecco, proviamo a guardare dentro di noi per vedere quali sono i limiti, le opacità spirituali che ci pesano di più. Proviamo a mettere tutto davanti a Gesù. Fare un proposito su questo: Signore, metto tutti i miei limiti, tutte le mie opacità, tutto ciò che mi pesa di più lo metto davanti a te. Voglio cominciare a lavorare su quelle cose che mi pesano di più. Non si può far tutto, no? Alla fine non possiamo fare un proposito: ah, adesso, da domani comincio tutto nuovo, no? Comincio a fare una cosa nuova. Di solito, quando uno vuol diventare milionario deve cominciare con un centesimo, no? Mi ricordo una volta c'erano ancora le lirette, quando c'erano le lire, mi ricordo che mio nonno un giorno mi chiama: vieni qui, ti do il principio di un milione, e mi ha dato una lira. Oh, certo, hai ragione, è l'inizio di un milione, capite? Però si comincia così, la santità comincia facendo la prima cosa. Non, ma io faccio tutto, no, ricordate sempre il principio degli alcolisti anonimi: astenersi dal prossimo bicchiere, che è lo stesso per quelli che fumano, astenersi dalla prossima sigaretta, cioè sarà sempre la prossima e dunque non fumo più. Ecco, perché se io dico non fumo più, viene l'angoscia, mi astengo dalla prossima sigaretta, oppure che è quello che dei mangiatori è stessa cosa, no? Cioè, i principi sono gli stessi, cioè non devo astenermi da tutto il male del mondo. Mi viene l'angoscia, mi sentirei di spararmi un colpo di pistola. No, comincio a dire: mi astengo dal prossimo gesto sbagliato. E cominciando da lì le cose cominciano a cambiare, no? E quindi vale per noi personalmente, vale per l'ambiente in cui viviamo, dove siamo stimolati a mettere in atto, a far vedere i valori cristiani e umani, dove, su quali valori mi sento più compromesso. Il dialogo, l'accoglienza, rispetto, la confidenza reciproca, la capacità di comunicare sui valori. Ecco, io credo che sarà lì, su queste linee, ognuno sceglie una linea e comincia a dire: comincerò a diventare più aperto su questa cosa, su questa, su una, sceglierne una, e poi dopo Sant'Ignazio lo dice molto bene, no? Dice, comincia a lavorare su questa cosa, poi per un mese vai avanti, poi senza perdere di vista questa comincia con una seconda, e avanti pian piano, uno per volta, no? Quando scappano le galline, se le inseguite tutte non ne prendete neanche una, ne pissi una, prendi quella, dentro del poulet, dentro, poi prendi la seconda, cioè inseguire una situazione per volta, perché se tu il diavolo te ne suggerisce mille per far niente, perché tu ti disperdi e niente. Quando io ho imparato, ho vissuto nella bassa milanese, pieno di zanzare d'estate, sono diventato abilissimo nel catturare zanzare e mosche, ma perché? Ne fissavo una ed era quella, non due o tre, perché alla fine ho visto l'altro, no, adesso questa voglio vedere dove va a finire. Quando l'avevo individuata, bam, finita, uno, avanti la seconda. Quindi, capite? Una per volta, è la stessa cosa succede con le situazioni che non vanno. Comincia ad affrontarla una per volta, perché se no il diavolo ti deve far vedere mille, perché tu, preso poi dall'ansietà, non ne segui neanche una per volta. Comincia a mettere ordine, il disordine nell'andare a letto tardi alla sera, comincia ad andare a letto presto. Ah no, io non, voglio mettere a posto quello dell'andare a letto tardi, quello dell'alzarmi presto, quello del... Cioè, metti a posto una per volta, poi dopo vedrai. I psicologi dicono che per ottenere una buona abitudine occorrono almeno 3 settimane. E dunque, 21 giorni, dopo 3 settimane, adesso comincia un'altra, capite che...
Anche una brutta abitudine.
Anche le brutte abitudini, cioè,
forse anche meno.
Anche meno. Le brutte abitudini arrivano in 3 giorni. Mentre le buone, per averne ci vogliono 3 settimane, perché noi ci abituiamo più in fretta al male che al bene, no? Però pian piano. Ecco, mettiamo con molta umiltà i nostri propositi davanti a Gesù, perché sia Lui a benedirli e conduca tutto a buon fine e che porti a compimento quest'opera di bene che Egli ha cominciato.